Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Giovanrosa e in console Alberto Carlesi che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale della Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'oggi dedicata interamente all'Iraq. All'Iraq dove ho avuto l'opportunità di recarmi proprio nei giorni scorsi per seguire un'importante missione di un'associazione che è già conosciuta ai nostri ascoltatori, ne abbiamo parlato più volte. Bene, questa volta, ripeto, ho avuto occasione di recarmi proprio con Emergenza Sorrisi che si chiama così dal 2012, nascendo dall'esperienza di Smile Train, nata a sua volta nel 2007, e che è un'organizzazione non governativa che si occupa di bambini affetti in particolare da malformazioni come il labbro leporino, la palatoschisi, malformazioni del volto, ma anche di esiti di ustioni, traumi di guerra e altre patologie invalidanti, in particolare nei paesi di cui noi ci occupiamo settimanalmente. Evidentemente l'Iraq ne fa parte. Emergenza Sorrisi unisce 369 medici e infermieri volontari, grazie ai quali vengono realizzate missioni chirurgiche per il momento in 17 paesi del mondo e peraltro ulteriormente in allargamento questa dimensione proprio di paesi, e finora sono quasi 4.000 i bambini operati che hanno effettivamente, lo possiamo dire di fatto, ritrovato il sorriso. Ebbene, una settimana di missione, vi dicevo, in Iraq, in particolare nel sud dell'Iraq, a Nassiriya, città conosciuta in particolare per l'Italia, non soltanto, anche se lo vogliamo naturalmente ricordare, per l'attentato tragico del 2003, ma bene per ricordare che l'esperienza italiana ha portato in questa parte dell'Iraq pace e, diciamo, anche benevolenza nei confronti degli italiani, ma soprattutto in questo caso vogliamo parlare degli iracheni, gli iracheni che hanno la possibilità di vedere, grazie all'apporto di un'associazione come Emergenza Sorrisi, un futuro diverso, perché attraverso anche quello che ci diranno tra poco i nostri ospiti capiremo bene quello che significa eventualmente non essere operati, per esempio per quanto riguarda le malformazioni come la labio palatoschisi. E allora, per parlare di tutto questo, noi abbiamo il piacere di avere con noi in studio colui che ha guidato la missione e che ne guida quasi tutte di fatto, essendo peraltro il fondatore stesso di Emergenza Sorrisi e il presidente, il chirurgo plastico, il dottor Fabio Massimo Abenavoli. Buongiorno.
Buongiorno Lucas.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi e naturalmente grazie anche a Francesca Toppetti, avvocato ed esperta in ambito sanitario e presidente dell'Associazione delle 100 Madrine del Sorriso. Francesca Toppetti, che ha partecipato anch'essa in veste di coordinatrice a numerose missioni di Emergenza Sorrisi e che forse i nostri ascoltatori più fedeli ricorderanno proprio per un libro che abbiamo presentato alcuni anni fa e di cui magari torneremo a parlare quest'oggi. Intanto diamo il benvenuto a Francesca Toppetti, grazie.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere con noi quest'oggi. Io comincerei proprio con il dottor Abenavoli per dare un quadro anche della situazione in Iraq. Perché? Perché il dottor Abenavoli ha cominciato le sue prime missioni in Iraq nel febbraio del 2008, in particolare a Nassiriya. Quindi c'è stata una continuità di missioni. Calcolate che Emergenza Sorrisi è andata con una media anche di 2 missioni all'anno in questa regione. Quindi è un testimone ideale non soltanto per raccontarci la realtà sanitaria di questa parte del paese, ma anche per far comprendere a chi magari vede l'Iraq attraverso un filtro non oggettivo, magari non stando sul posto. Ecco, come si è evoluta in particolare questa zona d'Iraq dell'Iraq dal 2008, quando si è svolta la prima missione di Emergenza Sorrisi, a questa che è appena terminata?
Sì, l'Iraq, diciamo, noi l'abbiamo visitata anche in altri paesi. Siamo stati peraltro anche in Kurdistan, siamo stati a Najd Najaf e in altre aree. Con Nassiriya abbiamo un legame particolare perché la prima missione l'abbiamo fatta proprio in quest'area ed è stata una missione alla quale hanno partecipato proprio la popolazione irachena con grande entusiasmo. Devo dire che in questo contesto il sistema Italia funziona molto bene, perché al di là di quello che è l'azione concreta, medica, noi abbiamo ritrovato davvero una passione per gli italiani, una in qualche modo un rispetto, un affetto, e abbiamo potuto valutare, questa peraltro è la terza missione che facciamo quest'anno, per cui sta crescendo il nostro impegno in questo contesto, abbiamo trovato un desiderio di sicuramente di evoluzione, anche per quanto riguarda quello che è il discorso di pace, di tranquillità, di poter lavorare, poter girare, poter nuovamente passeggiare nelle loro città. Sicuramente l'Iraq è ancora un paese con delle forti diversità, dei forti contrasti, dove però c'è questo desiderio di estromettere questi violenti, di estromettere questi terroristi, come da loro vengono assolutamente giudicati. Vengono giudicati terroristi, vengono giudicati dei nemici del loro paese, vengono in qualche modo sicuramente emarginati, e l'Italia in questo contesto può fare molto, perché favorendo quello sviluppo all'interno di questo paese sicuramente si favorisce quella che è una crescita anche sociale.
Ecco, dottora Benavoli, entriamo invece anche nel vivo di quello che significa una missione di emergenza Sorrisi. Io ho dato alcune cifre che sono, diciamo così, riassuntive, ma naturalmente non sufficienti per far comprendere quello che effettivamente significa una missione che poi si svolge come questa, una settimana in un ospedale di Nassiriya, operare bambini e non solo per malformazioni e ustioni, come è stato in particolare in questo caso. Ecco, per riassumere, per far comprendere anche a coloro che magari non hanno ancora conosciuto Emergenza Sorrisi, cosa significa una missione come quella che è appena avvenuta in Iraq?
Sì, vorrei fare un breve riassunto. Dalla prima missione, dove noi appunto siamo andati alcuni anni fa, dove abbiamo operato molti pazienti, dove alcuni medici hanno partecipato, a questa missione dove noi abbiamo dei medici locali che lavorano autonomamente, lavorano con noi, ci portano i casi più difficili e si occupano sia di questa patologia che la labioparatoschisi, che è una patologia molto grave, in particolar modo per quanto riguarda il palato, perché un bambino con un'apertura del palato, una mancata appunto chiusura fisiologica del palato, non può vivere, perché non può nutrirsi, affronta delle infezioni gravissime e ha un indice di mortalità molto elevato nei primi anni o mesi di vita. L'altro aspetto è quello appunto degli ustionati. Questi ustionati, questi bambini, anche molti vittime di episodi di terrorismo, purtroppo non hanno la possibilità di avere una vita normale, perché hanno delle cicatrici terribili, bloccano gli arti, bloccano il collo. Noi abbiamo operato, hai visto in questi giorni, tre ragazze con il collo completamente vincolato, perché una sequela di cicatrice appunto di ustione gli impediva di sollevare la testa, e questa ovviamente è una situazione terribile, perché non è possibile vivere. Quindi dicevo, in questi anni siamo riusciti dei primi interventi a creare quelle che sono le condizioni perché i medici locali operino autonomamente, che è quella la vera cooperazione allo sviluppo, cioè consentire loro, tramite la formazione, portando gli strumenti, donando quelli che sono i monitor, quello che è necessario, di poter agire autonomamente.
E tra l'altro, ecco, proprio la testimonianza che ho potuto vedere con i miei occhi anche a Nassiriya mi porta a dire che quello che ha appena ricordato il dottor Benavoli, per esempio questi casi drammatici di persone, in questo caso ragazze, con questa sofferenza molto forte, ebbene, nel momento post-operatorio, quando si andava a controllare qual era la situazione, quando evidentemente la sofferenza era ancora alta, ebbene, il sorriso che ho visto fare è veramente un sorriso a tutto tondo da queste persone nel momento in cui venivano visitate per il controllo, portava proprio a pensare alla prospettiva di vita che gli si era data, una prospettiva di futuro che gli si era data, e che quindi quella sofferenza vissuta attraverso l'operazione, magari anche al dolore successivo inevitabile, era superato di gran lunga da quello che poi gli veniva dato. E credo che questo sia naturalmente un elemento di grande soddisfazione per tutti coloro che partecipano a missioni, bene sottolinearlo, che sono del tutto, ci torneremo naturalmente, volontario, quindi evidentemente sono tempi strappati alle proprie ferie che gratuitamente vengono offerti da tutti coloro che partecipano, quindi medici, chirurghi ed evidentemente anche infermieri, logisti, coordinatori. Ecco, a proposito di tutto ciò, vorrei anche a questo punto introdurre di nuovo Francesca Toppetti, che voglio anche presentare più adeguatamente, avvocato, esperta in responsabilità sanitaria e presidente dell'associazione Le 100 Madrine del Sorriso. Che cosa è l'associazione Le 100 Madrine e come si collega con l'esperienza di Emergenza Sorriso?
Le 100 Madrine del Sorriso è un'associazione che è nata nel 2013 e che ha, diciamo, l'obiettivo di raccogliere e di collegare fra di loro donne, quindi è un'associazione che declina tutta quanta al femminile, che nelle varie branche scelte nel mondo delle professioni, tra giornaliste, imprenditrici, avvocati, le più disparate, diciamo, artiste, decidono di voler mettere al servizio di una buona causa le proprie capacità, il proprio tempo, quello che la vita ha loro donato. E quindi di volta in volta diciamo che ci sono dei progetti che noi sottoponiamo alle madrine, e le madrine, ciascuna per la propria parte, ciascuna per quello che può, collabora per realizzarlo. Il collegamento con Emergenza Sorrisi è un collegamento, diciamo, funzionale, nel senso che sono separate come associazioni, però le attività che le 100 madrine hanno svolto fino adesso sono state tutte comunque collegate con il sostegno di progetti di Emergenza Sorrisi.
Ecco, quindi queste sono anche importanti informazioni ulteriori, naturalmente se ne possono trovare, vogliamo già ricordarlo, sul sito internet www.emergenzasorrisi.it. Dottora Benavoli, io l'ho accennato, però facciamo ulteriormente comprendere anche a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Organizzare una missione come quella che si è appena svolta a Nassiriya e come le tante altre che si svolgono negli altri paesi in cui vi recate, cosa significa per coloro che vi partecipano? Insomma, non ci sono guadagni, c'è un guadagno puramente dal punto di vista enorme, evidentemente umano?
Sì, il concetto è questo, che ognuno di noi, io credo, riceva dei doni, no? Chi è credente, Dio ovviamente il punto di riferimento, e quindi riceviamo questi doni nella nostra vita, e io credo che sia in qualche modo obbligatorio, se non volontaristico, metterlo a disposizione degli altri. Io ritengo che tutti abbiamo questa possibilità. Io quando sento non ho tempo, oppure ho altri impegni, oppure beato te, molte volte mi ha beato te che puoi farlo, io dico guarda, lo puoi fare ancora meglio di me, ti metti a disposizione degli altri. E quindi questo è il concetto Emergenza Sorrisi: non è beneficenza ma è partecipazione attiva. Gli infermieri, come diceva, prendono le loro ferie, salutano i loro bambini, le loro famiglie e partono per questa avventura, ma è un'avventura anche spirituale, perché riuscire a collegarsi spiritualmente con questi bambini, con queste persone, con le loro famiglie, a cui noi ridiamo ovviamente il sorriso, una speranza e una dignità di una vita normale, è un'azione concreta ma talmente forte dal punto di vista spirituale che non c'è altra cosa che possa dare una maggiore soddisfazione. Quindi tutti i nostri volontari, medici di altissimo profilo, infermieri di altissimo profilo, che al di là dell'aspetto professionali, delle capacità professionali che per noi sono fondamentali, hanno un impegno morale, un impegno etico che va al di là di quello che è la semplice azione di dare un obolo, no? come tanti fanno, cioè una partecipazione attiva in un clima, in condizioni di disagio, in prospettive anche di, in qualche modo, di stancarsi e tornare il giorno dopo. Tutti i nostri infermieri che sono tornati, o medici, oggi stanno al lavoro, sono tornati 2 giorni fa, ieri già hanno ripreso le loro attività, quindi diciamo è veramente una partecipazione attiva, come io credo sia giusto in questi contesti.
E tra l'altro senza soluzione di continuità, di fatto dall'inizio della mattina fino alla sera quando c'è necessità, in un continuo proprio, che peraltro garantisce una qualità alta di attenzione e quindi anche di riuscita in termini qualitativi dell'intervento. Ecco, rispetto anche a quello che ci ha appena detto il dottor Benavoli, Francesca Toppetti, lei che evidentemente proprio fa parte di Emergenza Sorrisi, uno può domandarsi, dice, ma allora chi è che sostiene, ecco, come va avanti di fatto Emergenza Sorrisi, chi è che può sostenere un'attività di questo tipo?
Infatti questa è veramente una buona domanda, nel senso che è vero che è importante partire, perché ovviamente chi parte mette se stesso a disposizione, però come dice sempre il presidente di Emergenza Sorrisi, non potremmo fare niente se non avessimo i fondi che ci consentono di partire. Quindi una cosa importantissima che tutti possiamo, che tutti possono fare, è quella di decidere di sostenere questa associazione, quindi ad esempio con il 5 per 1000, che è qualcosa di molto facile, che implica soltanto la comunicazione proprio commercialista, di inserire il codice fiscale della ONG. Si può fare tantissimo anche diffondendo questa notizia, diciamo, del 5 per 1000, o facendo, diciamo, delle campagne di raccolta fondi con feste dedicate. Ci sono tantissimi modi per sposare, diciamo, questa mission. E mi veniva in mente una cosa, che fare del bene è un lavoro, come è un lavoro pregare. Io per esempio prego tanto, e quando sento dire alcune persone, sì, però devi trovare il tempo, che è la stessa cosa che a proposito di partire per la missione, in realtà è una questione di priorità. Allora, se per te pregare è importante, come se per te fare del bene è importante, tu nella giornata ricavi sempre il tempo necessario per fare quello che per te è importante.
Beh, questa è una riflessione che facciamo senz'altro nostra. A proposito di preghiere, dottor Benavoli, questa missione in Iraq è avvenuta in coincidenza con una delle celebrazioni più importanti per la comunità sciita legata all'imam Ali. E questo mi fa portare anche a chiederle, prima le ho chiesto qual è l'evoluzione che ha potuto notare e percepire in questi anni di missioni dal 2008 ad oggi in Iraq, e qual è la percezione proprio legata all'Islam. Qui e dall'altra parte, diciamo, in Occidente si pensa sempre più e si ha quasi paura, no, di un Islam estremista e fanatico. Ha già fatto un accenno su questo tema, però entriamo più in profondità. Qual è la sua impressione da cattolico quando va in Iraq, in questo caso in Siria?
Ma una cosa molto bella è che noi a volte ci vergogniamo, no? Mentre loro qualsiasi frase la concludono inshallah, cioè se Dio vuole, noi tante volte abbiamo una titubanza a dire se Dio vuole o speriamo in Dio. In realtà il bello è questo, che quando io mi confronto con questi colleghi, con le famiglie o con queste persone, ma anche con le autorità, io lo dico sempre, noi abbiamo fatto una cerimonia, c'è sempre una cerimonia, diciamo, di chiusura, di saluto, e loro dicono inshallah e io dico grazie a Dio questa missione è andata molto bene. E poi molte volte ridiamo insieme concludendo che il Dio è unico. Ora, devo dire che la cosa molto bella è che noi siamo partecipi di quella che è la loro anche vita religiosa. Siamo spesso invitati nelle loro moschee, siamo spesso invitati dall'imam della regione che ci ospita con molto calore. E c'è un rispetto reciproco e una considerazione che la religione, in qualche modo, anche se diversa, unisce le persone, ed è il contrario di quello che questi terroristi considerano, cioè l'Islam o il cristianesimo sono due religioni con due aspetti diversi ma con un unico Dio.
E tra l'altro vogliamo anche ricordare, ne approfittiamo, che Nassiriya è anche un luogo dove si respira storia e spiritualità da millenni. È bene ricordarlo perché proprio nella periferia di Nassiriya sorgono le rovine di Ur, questa località così importante storicamente. La casa di Abramo si trova proprio qui, un luogo che proprio riunisce le grandi religioni. Ecco, siamo a Nassiriya, Nassiriya attraversata dal fiume Eufrate. Insomma, siamo in luoghi che tutti noi abbiamo imparato a conoscere sin da piccoli sui libri di storia, sulle anche sensazioni di spiritualità che questi luoghi danno. È bene non dimenticarsi tutto questo quando si parla di Islam, in questo caso di Iraq e di Nassiriya. Francesca Toppetti, io dicevo, noi abbiamo conosciuto Francesca Toppetti qualche anno fa quando ci dette l'opportunità di conoscere anche la sua esperienza con Emergenza Sorrisi, grazie anche a un libro. Vorrei unire le due cose, ricordare magari il valore di questo libro e un'esperienza proprio che umanamente può rappresentare Emergenza Sorrisi grazie alla sua partecipazione a diverse missioni.
Beh, il libro sì, è Il sorriso degli incantesimi, e l'ho scritto, diciamo, a margine di una serie di missioni che avevo fatto a Kabul, in Mozambico, con l'allora Smile Train. E devo dire che è un libro che ancora molte persone ricordano, perché raccoglie quella che è un'esperienza umana di una persona che non è un medico, perché appunto io sono un avvocato, che parte. E devo dire, la prima volta che sono partita io ero anche un po' spaventata, perché pur avendolo desiderato molto, comunque il giorno prima non sapevo esattamente a cosa sarei andata incontro. E invece quello che posso dire è che una volta che si parte poi non si smette più, perché è talmente forte il carico emotivo che si raccoglie che non si può più smettere di andare, avendone la possibilità di aiutare questi bambini.
Una battuta rapidissima: chi volesse, dottora Benavoli, partecipare magari anche come medico alle missioni Emergenza Sorrisi, cosa deve fare?
Sì, noi abbiamo appunto sul sito, abbiamo anche info@emergenzasorrisi, inviare il proprio curriculum, inviare le proprie caratteristiche, per noi è fondamentale, avendo necessità di tutti i professionisti.
www.emergenzasorrisi.it. Noi ringraziamo moltissimo i nostri ospiti, torneremo a parlare evidentemente di Emergenza Sorrisi, a cominciare dal dottor Fabio Massimo Abenavoli, fondatore e presidente di Emergenza Sorrisi, appena rientrato dalla missione in Iraq che ha ridato il sorriso a tanti iracheni. Grazie dottor Abenavoli.
Grazie a voi. Grazie.
E grazie naturalmente anche a Francesca Toppetti, anche per il suo ricordo del libro Il Sorriso degli Incantesimi, e grazie della sua presenza, e naturalmente torneremo anche a parlare dell'associazione delle 100 Madrine. Grazie.
Grazie, grazie.
La puntata di oggi termina qui, di magari la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.